Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Quanto sarebbe bello avere un cuore veramente soddisfatto, pienamente soddisfatto, con una gioia completa. È incredibile, ma Dio, il glorioso Dio, vuole che noi abbiamo la piena gioia. Dio vuole quello per te. Incredibile. E Dio vuole rispondere ad ogni nostra preghiera con un sì. Vedremo quello. Incredibile. Oggi vogliamo considerare quello che Dio dichiara su questi due discorsi. Nella sua parola, è Gesù stesso. Vogliamo andare avanti nel nostro studio di Giovanni. Siamo in capitolo 15, che abbiamo iniziato la settimana scorsa guardando Giovanni 15 da 1 a 6. Ed è Gesù che insegna, e lì abbiamo visto che Gesù insegna che dobbiamo dimorare in Lui per portare frutto. E lo scopo della vita cristiana e che portiamo frutto. E la prova che siamo veramente salvati è che portiamo frutto. Vogliamo rileggere Giovanni 15 da 1 a 6 per riavere in mente, perché è molto importante, oggi andiamo avanti, ma dobbiamo avere quello in mente. Quindi leggo Giovanni 15 da 1 a 6. Io sono la vera vite, e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo toglie via. Ma ogni tralcio che porta frutto, lo monda, affinché ne porti ancora di più. Voi siete già mondi, a motivo della parola che vi ho annunziato. Dimorate in me, ed io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé portare frutto se non dimora nella vite, così neanche voi, se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Chi dimora in me ed io in lui porta molto frutto, poiché senza di me non potete fare nulla. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Poi questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e sono bruciati. Gesù è molto chiaro qua. È necessario dimorare in Gesù Cristo. Solo così portiamo frutto. E chi non porta frutto è tagliato via, è gettato nel fuoco. Chi non ha vero frutto nella sua vita cosiddetta cristiana è tagliato via e gettato nel fuoco. Tu non sei salvato perché vai in chiesa e leggi la Bibbia. Se non c'è frutto, tu non sei salvato. Questo è il punto di Gesù. E non poco frutto, ma molto frutto. Allora, voglio ricordare quello che abbiamo detto su cos'è dimorare in Cristo. Perché è molto importante che abbiamo questo chiaro. Dimorare in Cristo vuol dire avere prima di tutto una fede vera e vivente in Cristo. Non è solo credere la dottrina. No, no, quello non è dimorare. Satana crede le dottrine, letteralmente, ma è confidare in Gesù giorno per giorno per la vita e per l'eternità. Confidare in Lui. E che vuol dire anche camminare aggrappandomi a Cristo. Tenere Cristo al centro dei miei desideri, delle mie decisioni, dei miei pensieri. Con te ho parlato uno degli ospiti negli ultimi 2 settimane dicendo: non vivere per tuo lavoro. Raccontando alla nostra preziosa amica che per più di 10 o 15 anni ogni volta che la vedevamo predicavo: tu stai vivendo per la tua ditta. E Dio, cosa aveva, 54 tumori, morta. Aveva vissuto per la ditta. Dimorare in Cristo vuol dire camminare in ubbidienza. Non come un obbligo pesante, ma perché io credo in Lui e voglio più di Lui e perciò seguo Lui in ubbidienza, osservando i Suoi comandamenti. Se io ho fede nel dottore, vera fede, prendo la medicina che mi dà. Mi fido. Ubbidisco perché mi fido. E quindi è impossibile dimorare in Cristo se non osservi i Suoi comandamenti. Dimorare in Cristo vuol dire imitare Cristo. Voglio diventare più come Lui, più santo. Dimorare in Cristo vuol dire aggrapparmi a Cristo nei giorni buoni e nei giorni difficili. Vuol dire che Cristo è la mia speranza. Non vedo Cristo solo per fare quello, avere quello che voglio. No, Cristo è quello che voglio. Non voglio l'aiuto di Cristo, voglio Cristo. Un genitore che veramente ama i suoi figli e non dice: voglio figli per quello che possono fare per me. No, vuole figli per amarli. Uno che vuole sposare un altro, un uomo che vuole sposare la donna: ah, voglio sposare lei, può farmi tanto? No, io voglio la vita con lei anche se non può farmi nulla. Io voglio Cristo non per quello che mi fa di terreno. Io voglio Cristo perché voglio Cristo. Questo è dimorare in Cristo. Una cosa meravigliosa che abbiamo letto, Gesù dice: chi dimora in Lui, Cristo dimorerà in quella persona. Cristo. Dio incarnato, il sovrano su tutto, dimorerà in quella persona che dimora in Lui. Io sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E la vita che vive nella carne vive nella fede di colui che è morto per me. E poi abbiamo letto che un vero credente porta molto frutto. E vogliamo ricordare cos'è il frutto. Prima è una vita di ravvedimento. Un vero credente si ravvederà dei suoi peccati durante la vita. Un vero credente non più cammina nel peccato, ma un vero credente cade nel peccato. Ma quando cade, si ravvede. Fa parte della vita. È normale. Chiede perdono a Dio e chiede perdono agli altri, che vuol dire soprattutto in casa. È normale in casa, nel matrimonio, con altri in casa. È normale per un vero credente di chiedere perdono. È un frutto della salvezza. È un frutto che produce ogni traccio che veramente dimora in Cristo. E poi un frutto che sarà presente in ogni vero credente: la santificazione, una crescita in santità. procacciate la pace con tutti e la santificazione senza la quale nessuno vedrà Dio. Se uno non sta crescendo nella santificazione, non vedrà Dio, se non solo come giudice in Cristo. E poi il terzo frutto che abbiamo visto, un vero credente userà i suoi doni spirituali per edificare gli altri. Anche questo è frutto. Non vivrà per la sua ditta, per il suo orto, per qualunque altra cosa. Vivrà per portare frutto nella vita di altri. Ah, scusate, io devo lavorare. Ho un orto da curare. E io posso fare quello per la gloria di Dio, ma non è la mia vita. Lo faccio, ma non è la vita. Userò i miei doni spirituali. Sono stanco. Comunque contatterò altri per incoraggiare nella fede, aiutarli a vedere verità, aiutarli a vedere Dio. Non dico, ma io sono stanco. Certo sono stanco. Dio dichiara in Giovanni, in Genesi 3, che l'uomo mangerà dal sudore dal fronte e l'uomo produrrà frutto dal sudore dal fronte. Quindi, un vero credente si ravvede dei suoi peccati, cresce in santità e vive per produrre frutto negli altri. E quando uno dice di essere credente e non ha questo frutto, devi esaminarsi. Perché questa è la base che dimostra la vera salvezza. E non dire, ma no, lo so, ma comunque, no. Se non c'è frutto, è di dire, Signore, non c'è frutto. Non vado avanti così. Non vado avanti così. Non importa che sono 50 anni in modo di dire i credenti. Non importa. Il frutto non c'è. Io voglio la salvezza. Allora, tenendo in mente la base di questi primi 6 versetti, andiamo avanti, perché Gesù aveva appena dato un duro avvertimento quando dice: se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca, poi questi tralci si raccolgono, si gettano a fuoco e sono bruciati. E abbiamo detto, se uno non sta parlando più a loro, prima diceva voi, qui parla terza persona, ma avendo dato quel duro avvertimento, adesso ci dà, nel versetto 7, una meravigliosa promessa. Leggo versetto 7. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. Questo versetto è stato girato tantissimo da quelli che insegnano il falso evangelo della prosperità. Leggiamo quello che è scritto. È meraviglioso. Quando dimoriamo in Cristo e la sua parola, le sue parole dimorano in noi, possiamo domandare a Dio nella preghiera quello che vogliamo e ci sarà fatto. Questo è meraviglioso. Ma vogliamo esaminare attentamente quello che Gesù dichiara. Gesù dà due condizioni qua. E senza queste condizioni le preghiere non vengono adempiute. Due condizioni. Uno, che noi dimoriamo in Cristo. E due, che le sue parole dimorino in noi. Dimorare in Cristo, abbiamo appena guardato, vuol dire avere un stretto legame con Cristo, ravvedendoci giorno per giorno dei nostri peccati, confessando anche agli altri, vuol dire crescere in santità, quindi il mio carattere non rimane come era, se sempre mi lamentavo, non mi lamento più, io sto cambiando. Se davo spazio alla carne qua o là, combatto e non do continuamente spazio alla carne, questo è dimorare in Cristo. Non solo vado avanti, sto crescendo, questo è dimorare in Cristo. Poi sto usando i miei doni attivamente, e se noi viviamo così e poi le parole di Cristo dimorano in noi, i nostri pensieri, le nostre parole, le nostre scelte, i nostri comportamenti sono tutti guidati dalle parole di Gesù Cristo, che comprende tutto il Nuovo Testamento. Camminiamo nella via che Gesù dichiara. Allora Dio risponderà ad ogni nostra preghiera. Quando un credente vive così, cosa vorrà? Domandate quello che volete, che cosa vorrà? Vorrà vedere più i suoi peccati. Vuole vedere i suoi peccati. Riprende lo stolto, ti odierà. Riprende il saggio, ti ringrazierà. Grazie che mi hai aiutato a vedere i miei peccati. Se tu dimori veramente in Cristo, vorrai vedere i tuoi peccati. Vorrai una vita che porta frutto negli altri. Questo sarà quello per cui pregherai. E Dio risponderà. Sarà fatta. E avrai gioia. Voglio considerare più a fondo che è solo quando dimoriamo in Cristo e le sue parole dimorano in noi che possiamo pregare sapendo che Dio risponderà. Allora, dimorare in Cristo vuol dire portare molto frutto. E quindi, cos'è che uno che dimora in Cristo vuole? Vuole portare molto frutto. Quindi non chiede per belle cose terrene, non chiede per meno pesi o problemi, non chiede per la guarigione, in senso uno all'altro, Signore guariscimi, o guarisci mio caro, dice Signore, se porta gloria a te, guariscimi. Quando viviamo così, quello che domanderemo nelle nostre preghiere non saranno cose che danno piacere alla carne. Non saranno benedizioni terreni oltre al pane quotidiano. Pregheremo, Signore, concedemi di portare gloria al tuo nome. Notate, che cosa bisogna pregare? Il Padre nostro, Gesù ci insegna, insegnaci a pregare. Gesù dice, va bene. Contenuto? Pensando a quello che abbiamo appena detto. Sia santificato il tuo nome. Voglio la gloria di Dio. Voglio che più persone glorifichino il tuo nome. Venga il tuo regno. Salvezza di altri. Voglio che il tuo regno espanda, cresce sempre nuove persone che vengono vengono salvati, parte del tuo regno, ravvedendosi, credendo in Gesù. Sia fatta la tua volontà in terra come in cielo, sia fatta la tua volontà. Santificazione, che in ogni campo della mia vita e della vita di altri, che la tua volontà sia fatta. Santificazione, pane quotidiano, non torta, non pane, il minimo per andare avanti. Primo Timoteo 6, se abbiamo di nutrirci e coprirci con quello saremo contenti. Chiedo il pane e poi mi concentro sulle cose spirituali. Perdona i nostri debiti. Santificazione, come noi perdoniamo gli altri. Santificazione. E A te la gloria per sempre, proteggiti da maligno, anche quello, santificazione. E quindi se noi pensiamo a come Gesù ci insegna a pregare, c'è pane quotidiano, ma oltre a quello è tutto quello che riguarda portare frutto, ravvedimento, salvezza di altri, santificazione. E questo diventa il contenuto delle nostre preghiere. Cosa prega Paolo in Colossesi 1:9-11, in Filippesi 1:9-11, in Efesini 3:14-21? Prega! Che possiate conoscere l'amore di Dio che sorpassa la conoscenza, che possiate essere fortificati, che possiate conoscere, questo Efesini 1:16-21, conoscere l'eredità e tutto, e la sua potenza che opera in noi. Tutta roba che riguarda il cammino. Primo Giovanni, l'epistola 5:14-15. Questa è la sicurezza che abbiamo davanti a Lui. Se domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà, Egli ci esaudisce. E se sappiamo che Egli ci esaudisce in qualunque cosa gli chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che gli abbiamo chiesto. Le preghiere che Dio esaudisce, a cui risponde, sono le preghiere che sono secondo la sua volontà, che rispecchiano come Gesù ci insegna a pregare nel Padre nostro. Perciò, Giovanni 15, quando Gesù dice, se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. Cosa chiederemo? Cosa chiederemo? È bellissimo vedere Dio rispondere alle tue preghiere. È bellissimo. E spesso non risponde perché stiamo pregando le cose sbagliate. Ma se noi alleniamo le nostre richieste alla volontà di Dio, che non è complicato, avremo risposta dopo risposta dopo risposta. E poi che cosa succede? Quando un credente dimora in Cristo e le parole di Cristo dimorano in lui e domanda a Dio, oh Signore, opera, glorificati, produci tanto frutto nella mia vita, cosa succede? Leggo versetto 8, l'ultima parte dice, leggo 7 e 8 insieme per contesto. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e così sarete i miei discepoli. Grazie a Dio. Noi possiamo pregare per tanto frutto e Dio produrrà molto frutto e Dio sarà glorificato in noi. Quando ci ravvediamo, come viene glorificato Dio? Quando ci ravvediamo senza scuse, perdonami fratello, non era giusto e non stavo pensando, no. Quando ci ravvediamo, come viene glorificato Dio? Glorifica la santità di Dio. Signore, ho peccato contro di te perché tu sei santo e quello va contro la tua santità. Glorifica il valore del sacrificio di Cristo. Signore, ho peccato contro di te e in base all'opera di Cristo Gesù ti chiedo perdono in base all'opera di Gesù Cristo. Perché quell'opera è sufficiente a pagare questo debito mio. E Cristo viene glorificato, il sacrificio di Cristo, il grande valore. E quando cresciamo nella santificazione, il frutto della santificazione, che vuol dire diventiamo più come Cristo? C'è un modo umano da dire il modo più grande di onorare qualcuno è di imitarlo. Ed è vero. È vero. E quando cresciamo nella santificazione, stiamo imitando Cristo, dicendo: egli è degno di essere imitato. Questo glorifica Cristo. E quando portiamo frutto con i nostri doni spirituali, edificando altri come altri edificano noi, anche questo porta grande gloria a Dio, perché è una risposta alla preghiera di Gesù: venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà. E quando noi usiamo i doni, Dio allarga il regno e la sua volontà viene fatta sempre più in coloro che edifichiamo. E quindi, importante capire, Dio Padre è glorificato quando noi portiamo molto frutto. Allora, attenzione, ci sono credenti che vanno sempre in chiesa, chiese vere, cantano durante il culto, forse cantano pubblicamente o suonano, possono predicare o evangelizzare, ma non si ravvedono settimana in settimana dai loro peccati. Non crescono veramente nella santificazione, conoscono la Bibbia, conoscono tanti libri, conoscono la dottrina, ma non crescono nella santificazione. E magari svolgono qualche servizio o ministero pubblicamente, ma non usano veramente i loro doni per edificare gli altri. Tutto quel grande impegno non glorifica Dio. Ma il più semplice credente che cammina dimorando in Cristo, lasciando che le parole di Cristo dimorino in lui, camminando, ravvedendosi quando cade, crescendo nella santificazione, usando i suoi doni, glorifica Dio molto. E questo è grande. Ma non solo glorifica Dio. Portare molto frutto fa qualcos'altro. Glorifica Dio e anche, leggo versetto 8, in questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e così sarete i miei discepoli. E così sarete miei discepoli. È proprio il fatto di portare molto frutto che rivela che tu sei veramente un discepolo. Non è che vai in chiesa da anni. Non è quello che dimostra la salvezza. È che tu porti molto frutto. Frutto di ravvedimento, frutto di santificazione e frutto di usare i tuoi doni nella vita degli altri. Questa dimostra che siamo veri discepoli. Nel Nuovo Testamento, discepolo, dopo hanno iniziato a dire cristiani o credenti, e salvato, salvato. Volta dopo volta in questo capitolo stiamo vedendo che un vero credente porta molto frutto. Non dice mai che un vero credente porta poco, sempre dice che un vero credente porta molto frutto. Un vero credente dimora in Cristo, porta molto frutto, si ravvede quando pecca, crescerà nella santificazione e userà i suoi doni spirituali e pregherà questo. Pregherà che il nome di Dio sia santificato. Pregherà che il regno di Dio possa crescere. Pregherà che altri e se stesso crescano nella santificazione. Perché sarà il suo cuore. Allora, ricordate, nell'ultimo sermone ho detto, se tu dici, ma quello non è la mia vita, non devi disperarti, cosa devi fare? Se quello non è la tua vita, non devi disperarti, devi ravvederti. Perché se confessiamo i nostri peccati, Dio è fedele, è giusto da perdonarci i nostri peccati e purificarci da ogni iniquità. Allora, torniamo al fatto che ogni vero credente porta molto frutto e questo frutto glorifica il Padre. Che cosa dà valore alla vita? Che cosa dà valore alla vita? Che va bene, che riusciamo a non avere problemi economici e facciamo qualche gita e la vita è abbastanza bella, non litighiamo troppo in famiglia e abbiamo potuto mettere a posto la casa. Che cosa dà valore alla vita? Quello che dà valore alla vita è quando la tua vita porta frutto che dura per l'eternità. Gli uomini si impegnano in quello che perderanno. Questa casa, 27 anni fa credo, sì, 26 e 7 anni fa per un anno rotto, abbiamo rifatto tutto. Ma un domani lasceremo questa casa. Un domani questa casa crollerà. Ho costruito e riparato tante cose. Ho costruito una cucina in legno massiccio. E un domani potrebbe forse essere utile per un po' di legna da bruciare. Cosa dà valore alla vita? Glorificare Dio. Solo quello soddisfa il tuo cuore, perché nel tuo cuore tu sai che tutto il resto passerà. Quando dimoriamo in Cristo, le sue parole dimorano in noi, possiamo portare frutto che glorifica Dio e questo dà vero valore alla vita. Allora, a questo punto Gesù ci insegna una verità importantissima e incredibile. Noi possiamo, pesate le parole che sto per dire, noi possiamo dimorare nell'amore di Cristo. O che Dio ci aiuti, perché queste parole intellettualmente possiamo sentirle, ma afferrare, apprendere quello che stiamo leggendo serve un'opera di Dio. Efesini 3, 14 e 21, che Dio opera miracolosamente affinché possiamo comprendere e conoscere l'amore che supera la conoscenza. Stiamo leggendo di quello. Leggo 9. Come il Padre ha amato me, così io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Che cosa che potremo mai ottenere nel mondo è minimamente paragonabile a dimorare nell'amore di Cristo? E la risposta è niente. Niente. Dove dimorano le persone e dove dimoriamo noi di natura? Dove dimoriamo? A volte dimoriamo nelle preoccupazioni. Ah, come facciamo? Non lo so, preoccupazioni. Hai mai dimorato nelle preoccupazioni? E come facciamo? Come facciamo? Non lo so, ma se succede quello, avete mai dimorato nelle preoccupazioni? Non hanno mai pace. Altri dimorano nella paura. Dimorano nella paura. Tante persone vivono, dimorano nel rancore, nelle cattiverie. Io mi ricordo quello che egli mi ha fatto. E tengono vivo sensi di rancore, di cattiverie. Dimorano nel rancore o nella cattiveria. Altri dimorano nello stress. Sempre stressati di qualcosa. Altri dimorano nei sogni terreni. Oh, vorrei quello, vorrei quello. Guarda quello, guarda quello. Che bello. Cose piccole o cose grandi. O sogni. Oh, voglio fare quello. Gesù ci insegna, ci comanda a dimorare nel suo amore. Anziché in sogni terreni, anziché vederci bene, anziché l'approvazione degli uomini, anziché nelle preoccupazioni, no, Gesù ci comanda a dimorare nel suo amore. E non c'è nulla di paragonabile. E poi Gesù ci parla del suo amore. Egli ci ama come il Padre ha amato Lui. Com'è l'amore del Padre Dio per il suo unigenito figlio? Com'è l'amore del Padre Dio per il suo figlio? Non possiamo comprendere quell'amore. Eppure Gesù dice, così Egli ama noi. Allora, Gesù ci comanda di dimorare nel suo amore. E qui sorge la domanda. Come? Come posso dimorare nell'amore di Cristo? Gesù stesso ci risponde, leggo 9 e 10. Come il Padre ha amato me, così io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore. Come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Il modo di dimorare nell'amore di Cristo è di osservare i suoi comandamenti. Ho menzionato vivere per lavoro. Potrebbe essere vivere per piacere, potrebbe essere vivere per quello che gli altri pensano. Così dice Gesù, parlando di suoi comandamenti. Cercate per primo il regno di Dio. Allora, osservare i suoi comandamenti vuol dire avere come prima priorità della mia vita di cercare il regno di Dio. Vuol dire fate tutto alla gloria di Dio. Anche questo comandamento di Gesù tramite gli apostoli. E così via. Il vostro cuore non sia turbato. Credete in Dio, credete anche in me. Anche questo un comandamento di Gesù. Osservate i miei comandamenti. Come Gesù ha osservato i comandamenti del Padre, tutto quello che il Padre gli ha dato da fare, ha fatto. Voglio leggere 1, 2, 3, 4 versetti. Giovanni 8, 51, 14, versetto 15, 14, versetto 21, 14, versetto 23. Parlano tutti di osservare i suoi comandamenti. 8, 51. In verità vi dico che se uno osserva la mia parola, non vedrà mai la morte in eterno. 14, 15. Se mi amate, osservate i miei comandamenti. 14, 21. Chi ha i miei comandamenti e li osserva, egli è colui che mi ama. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio, ed io lo amerò e mi manifesterò a lui. E poi 23. Gesù rispose e gli disse, se uno mi ama, osserverà la mia parola. E il Padre mio l'amerà e noi verremo a lui e faremo dimora presso di lui. Osservare i comandamenti di Gesù è un frutto della vera salvezza. Il modo che vivo, il modo che io come uomo cura Serena, il modo che lei vive con me, il modo che i genitori allevano i figli, il modo che uso i miei doni spirituali che Dio mi comanda a mettere a servizio degli altri, il modo di camminare in giustizia davanti a tutti. Osservare i comandamenti fa parte di essere veramente salvato. Ed è il modo di dimorare nell'amore di Cristo. Ma io cado, lo so, è per quello che mi ravvedo e confesso. Non c'è nulla di più meraviglioso che dimorare nell'amore di Cristo, e quello facciamo camminando, osservando i Suoi comandamenti che non sono gravosi. Sono meravigliosi. Se tu vedi sempre di più l'amore di Dio in Cristo, seguire i Suoi comandamenti non è gravoso. Salmo 19, vi leggo io due versetti, 7 e 8. Salmo 19, 7 e 8 parla dei comandamenti dell'Eterno, parole di Cristo. La legge dell'Eterno è perfetta. Essa ristora l'anima. La testimonianza dell'Eterno è verace e rende savio e semplice. I precetti dell'Eterno sono giusti e rallegrano il cuore. Il comandamento dell'Eterno è puro e illumina gli occhi. Oh, che possiamo comprendere quanto sono preziosi i comandamenti di Dio, le parole di Cristo, per trovare grande gioia osservandole. Questo ci farà dimorare nell'amore di Cristo, che è la cosa più meravigliosa della vita. Arriviamo adesso ad uno dei versetti più preziosi di tutta la Bibbia. Finora, in questo capitolo, Gesù ci ha spiegato che è dimorando in Lui che portiamo molto frutto, che rivela che siamo veramente salvati, che noi preghiamo cosa? Dimorando in Lui le Sue parole, noi preghiamo di poter frutto, preghiamo di glorificare Dio e Dio opera. E poi Gesù spiega perché ci ha spiegato tutto questo. E qui vedo il cuore di Dio per noi. Versetto 11. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Tutto questo insegnamento Gesù ci ha detto per farci avere la sua gioia. Per farci avere gioia completa. Ho iniziato il sermone dicendo quanto sarebbe bello avere piena gioia. Non c'è niente di paragonabile. Dammi piena gioia e toglimi la salute. Dammi piena gioia e fammi essere un mendicante. Dammi piena gioia e togli tutte le persone preziose a me. Dammi piena gioia. La gioia di Cristo. Voglio che dimori in me. E poi accetto i doni, ma non ho bisogno dei doni. Li apprezzo, ma non devo aggrapparmi. Perché dimoro in Cristo. Ho la sua gioia che dimora in me. Questo è il cuore di Dio per noi. Dio vuole che abbiamo la piena gioia di Cristo in noi. Che succede quando? Quando camminiamo umilmente, giorno per giorno, confessando i nostri peccati. Combattendo fino a sangue contro il peccato, crescendo nella santificazione. E vivendo per usare i nostri doni negli altri. Ci sono doni di parola e ci sono doni di servizio. Tu puoi cucinare pranzo o cena per la gloria di Dio, per edificare gli altri. Tu puoi pulire la casa, fare il bucato, lavorare per guadagnare i soldi, per vivere per il Signore, non per solo lavorare, per lavorare. Se viviamo dimorando in Cristo, portando molto frutto, avremo la gioia di Cristo e la nostra gioia sarà completa. Tutti nel mondo cercano gioia in qualche modo, usando anche altre parole, ma cercano gioia. Ma l'unica vera gioia che dura è la gioia di Cristo. Tu puoi avere tutto, essere visto bene da tutti, ottenere quello che vuoi, ma se non hai la gioia di Cristo, il tuo cuore sarà insoddisfatto. Invece tu puoi avere la gioia di colui che ha creato il mondo. di colui che ha ogni potestà in cielo e in terra, colui che è il re dei re, signore dei signori. Tu puoi avere la gioia di Cristo che dimora in voi. Se tu vivi quello che Gesù ci ha insegnato in questo capitolo. Allora, alla luce di questo, cosa diciamo? Possiamo dire, oh Signore, mi umilio. Perdonami che non sto vivendo per avere la tua gioia. Sto cercando tesori terreni, rapporti, la vita che voglio io, come gli altri mi vedono. Soddisfarmi in qualcosa terreno. Signore, perdonami. Voglio vivere per la tua gloria. Voglio che il Padre nostro sia la mia preghiera. Vuole che quello che domandiamo, perché lo vogliamo. Domandate quello che volete. Signore, cambio il mio cuore. Voglio voler questo. Che tuo nome sia santificato. Che tuo regno vieni. Che tua volontà sia fatta. Che io ho protezione contro le tentazioni. Che tutto sia la tua gloria. Voglio quello. Voglio quello. Cambi il mio cuore, Signore, che posso voler quello. Perché se io prego così, confessando i miei peccati, Dio cambierà il mio cuore. Io ringrazio Dio, incredibile, per il suo cuore per noi. Che Dio vuole la nostra gioia. Prego che tu andrai a casa, andrai a letto, riflettendo, Signore, tu vuoi la mia gioia? Sì. Allora voglio camminare nella tua via. Voglio abbandonare i miei peccati. Voglio aggrapparmi a Cristo. Voglio dire no alla carne. Voglio riconoscere l'inganno del peccato. Voglio rendere ogni pensiero prigioniero di Cristo. Voglio aiutare gli altri come gli altri aiutano me. Camminiamo insieme in questa via per avere la gioia di Cristo. Preghiamo. Padre, com'è possibile che tu che sei santo e abbiamo peccato così tanto contro di te, com'è possibile che tu vuoi che abbiamo la tua gioia, la gioia di Cristo che dimora in noi e che la nostra gioia sia piena, completa, incredibile. Questo è grazia, solo grazia. Eppure è quello che tu hai stabilito per noi. Però quanto spesso cerchiamo la gioia altrove, non in te. Quanto spesso non dimoriamo in Cristo e non dimoriamo nell'amore di Cristo osservando in ogni campo della vita i suoi comandamenti. Che stoltezza! Perdonaci per i nostri cuori e grazie che c'è perdono in Cristo. Opera che possiamo scegliere di camminare in stretta comunione con Cristo, confessando ogni peccato per avere una gioia completa, portando molto frutto alla tua gloria. Vogliamo che le nostre preghiere siano allineate alla tua volontà. Fa questo, Signore, per la tua gloria in noi, ti prego, e per la nostra gioia. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.